Ciao a tutti. Intanto vi chiedo, chi non è sviluppatore qua dentro? Chi non è? Vabbè, quindi ce ne sono tanti di sviluppatori, scusate. Cioè, ce n'è più di uno. Bene. E vedete bene? Perché io poi vi faccio vedere un po' di codice, che tipicamente non ha un carattere gigantesco, quindi poi ci inventiamo qualcosa per lo schermo piccolino. Allora, benvenuti, io vi parlo di data visualization, però non tanto con strumenti punta e clicca, quindi con un'interfaccia grafica, ma a livello un po' più profondo, quindi la data visualization non si prepara, non si disegna, ma si programma. Quindi si sviluppa con quelli che si chiamano linguaggi di programmazione, come è fatto sostanzialmente tutto ciò che ha a che fare con chip o altro. Se volete la presentazione è a quell'indirizzo, in cui per esempio i link sono attivi, quindi questa è online, è già pubblica. Non va?
La presentazione, perché saranno comunque, poi noi la inviamo a tutti. Quindi potete stare tranquilli se non riuscite a scrivere il link. Tutto
no,
qui.
Vabbè, non volevo mettervi ansia. Anche perché sta qua, insomma. Questi sono i miei contatti. Allora, intanto vi dico che abbiamo come Data Ninja, quindi come gruppo di lavoro legato al data journalism e allo sviluppo di data visualization, abbiamo appena aperto un sito che si chiama Data Ninja School, con un po' di materiale gratuito e lì al di libero accesso di formazione. In particolare ci sono due miei corsi proprio sullo sviluppo di queste cose, quindi se vi va, se vi interessa, andate su school.daninja.it e vi vedete anche un po' più nel dettaglio di quello che potrò farvi vedere in 50 minuti, chiaramente, che è, ve lo dico con molta tranquillità, è molto poco per imparare a programmare JavaScript e imparare, che è il linguaggio di programmazione che vedremo, e imparare a usare D3JS, che comunque richiede un minimo di studio preliminare, non basta leggere un manuale, bisogna sporcarsi le mani e rompersi un po' la testa. Di che stiamo parlando? Allora, intanto D3 è un acronimo, infatti è un po' D3, D al cubo, sta per Data Driven Documents. L'idea che è alla base è avere la possibilità di costruire documenti, in questo caso documenti. Adesso vediamo che cosa vuol dire documenti data driven, cioè che vengono costruiti sulla base dei dati in ingresso. Questo è un paradigma particolare che forse chi vive il web normale, diciamo da usufruitore, non da produttore, non di contenuti ma di pagine, magari non ha ben presente. Una cosa è la pagina web, che uno può disegnare un po' da grafico, eccetera. Una cosa è costruire la pagina web e tutti gli elementi che la compongono in base ai dati. Quindi io non ho una struttura a priori, ho solo i dati, che però voglio rappresentare. Cioè voglio costruire un legame tra il dato in ingresso, che tipicamente sono numeri, ma non necessariamente, comunque sono dati quantitativi, e elementi grafici. Né sul web, le pagine web come sono costruite? La struttura è definita, l'HTML lo conoscete, cioè sapete tutti più o meno che cos'è. Anche quello in fondo è un linguaggio macchina, però è un linguaggio per la descrizione di strutture. Tant'è vero che sostanzialmente con l'HTML tu puoi definire delle scatole e poi definire degli attributi di queste scatole. Quindi puoi dire, qui mettimi un rettangolo, coloralo di rosso, farci il bordo spesso tot, quello coloralo di blu, e poi mettici il testo, eccetera. Se ci pensate, questi sono gli elementi base con cui sono costruite tutte le pagine web che vedete. Ci sono tutte scatole rettangolari in cui ci sono dentro poi immagini, testi, colori, magari più o meno complesse, ma di fatto in fondo è quello. E lo si fa con un linguaggio specifico, che l'HTML oggi è la versione 5, che è un linguaggio dichiarativo. Sostanzialmente io dichiaro, ho delle parole chiave per dichiarare l'oggetto che voglio far disegnare al computer. Ce n'è anche un altro che forse è un po' meno noto, almeno per i non addetti ai lavori, che è l'SVG, che sta per Simple Vector Graphics. Perché la grafica sul computer si può disegnare in due modi. Una è la grafica bitmap, quella delle foto, proprio le fotografie, in cui sostanzialmente sono definiti i colori di ogni singolo pixel con cui è divisa l'immagine. Cioè l'immagine è una griglia, non è come vediamo noi il mondo, ma è una griglia rettangolare, tanti piccoli puntini, che sono i pixel, che poi sono colorati in vari modi. Chiaramente se i pixel sono piccoli, io sono abbastanza lontano, non vedo il pixel, il quadratino, ma diciamo l'occhio e il cervello vede un continuo e quindi posso vedere le sfumature, le immagini, eccetera. L'SVG invece fa un'altra cosa, descrive le immagini in base agli oggetti, se volete euclidei, che la compongono. Quindi è tutto un insieme di, non di pixel, ma di linee, di curve, di cerchi, di rettangoli, che sono le figure della geometria euclidea che ci ricordiamo anche dai tempi della scuola. Questo descrive la struttura ad oggi delle pagine web. C'è un altro aspetto che invece è come appare da un punto di vista grafico la pagina, e questo tipicamente è descritto di nuovo, perché di fatto quando si parla di grafica quello che si fa, il programmatore quello che fa è descrive quello che vuole poi che appaia, non disegna direttamente ciò che appare. Non è come Photoshop o Paint che disegni direttamente la linea. Tu gli dici qua voglio una linea fatta con certi attributi, poi è il computer che leggerà quell'istato, stiamo parlando sempre di testo, tutti i programmi sono testo semplice, lo interpreterà, perché naturalmente è un linguaggio molto semplice, non è come il linguaggio naturale, ha delle regole molto ferree, e poi lo interpreterà e renderà l'immagine alla fine sullo schermo. Il CSS è un altro di questi linguaggi, ce ne sono tanti, il web è un po' è tanta roba insieme, che invece si appoggia sulla struttura descritta prima e ne descrive invece come viene resa su schermo. Quindi quello che dicevo prima, con l'HTML tu puoi dire qua mettimi un rettangolo. Per dire che lo sfondo, diciamo, il contenuto deve essere rosso, lo sfondo del rettangolo è rosso, lo dici con un altro linguaggio che è il CSS. Poi le pagine web ormai da un po' di anni non sono più statiche, non è che stanno lì ferme come una volta, che si ricorda il web degli anni 90, tu caricavi lì, la pagina era quella e poi tipicamente o facevi refresh o rimaneva quella, non si muoveva, non faceva nulla se non premendo qualche pulsantino qua e là. Oggi vedete in continuazione pagine dinamiche che reagiscono alle vostre interazioni anche in maniera complessa, pensate al drag and drop quando trascinate, muovete, spostate, eccetera. Tutto questo è fatto con un linguaggio di programmazione vero e proprio che è il JavaScript. Questi sono nomi, non c'è niente di strano, perché ovviamente ogni linguaggio, ogni modo di istruire il computer a fare cose ha un nome. Questo per dirvi che sostanzialmente per avere in mano un po' lo sviluppo web, almeno quello che si vede, quindi quello che riguarda le pagine che vediamo nel browser tutti i giorni, è bisogno di queste quattro cose: l'HTML e l'SVG per la struttura, il CSS per la resa grafica e il JavaScript per il comportamento della pagina, anche dinamico, e per l'interazione, gestire l'interazione con l'utente. Ok? Quindi se imparate queste quattro cose, sostanzialmente disegnate il web moderno. Ho messo due frecce a sinistra e a destra, perché? Perché voi potete vederlo sia da un lato, costruisco la gabbia, magari chi ha esperienza di grafica, la gabbia ha un significato specifico, no? Le gabbie in cui inserisco vari elementi. Poi definisco come deve essere resa graficamente e poi gli aggiungo il comportamento e le istruzioni su come comportarsi in base all'interazione dell'utente. In realtà con i data driven documents invertiamo questa direzione. Noi usiamo JavaScript per prendere i dati e costruire dai dati la struttura della pagina e la sua resa grafica. Non la diamo noi come input, cioè non siamo noi che diciamo prendi questo quadrato e disegnalo qua e fallo di questo colore. Noi diciamo prendi i dati che sono in ingresso e a seconda dei dati che sono in ingresso disegna un rettangolo con le dimensioni che io non so a priori perché non conosco i dati, ma che gli dico di prendere dei dati e magari coloralo con una sfumatura che dipende dai dati. Quindi sostanzialmente sto dando a, ovviamente tutto questo, diciamo, ci sono dei parametri, no? Il colore verde, se si pensa alla codifica RGB, no? Rosso, giallo e blu, è dato da numeretti, da tre numeri che definiscono il punto di verde che ti interessa. Io leggo quei numeri, che sono i parametri del mio colore, ai dati in ingresso, e quindi no, magari non so a priori che colore verrà. Dipende dai dati che arrivano, ok? Quindi inverto il paradigma. Parto dalle istruzioni per costruire la struttura e la resa grafica. Tutto questo scrivendo testo, cioè non usi pennelli o righelli, usi testo, cioè un file di testo semplice che potete aprire con Notepad, e qui dentro ci sono delle istruzioni che poi le vediamo, sono comunque abbastanza leggibili in inglese, non è trascendentale, e che però il computer sa interpretare. Questo è il bello, è un linguaggio che il computer interpreta e fa, diciamo, a volte, raramente, ma a volte fa anche quello che, diciamo, che gli viene detto. Ok, prima di questo vi faccio vedere D3JS. Che cos'è? È una libreria, cioè è un blocco di codice già bello e pronto, già scritto da altri e sviluppato da altri, open source, quindi utilizzabili per qualsiasi fine, purché si dica che sia utilizzato quello strumento che è stato prodotto da N persone, e che quindi può essere preso così com'è. Quindi non vai a mettere le mani all'interno del programma scritto da loro, ma lo prendi così com'è e lo usi come se fosse uno strumento. Quando devi appendere un quadro alla parete, non costruisci il martello. Il martello lo compri o ce l'hai già. Non cominci dalla costruzione del martello. Qui è la stessa cosa. Non cominci dal passato o dall'archeologia, ma prendi pezzi di codice riutilizzabili. La programmazione moderna funziona così. Non si scrive quasi nulla da zero. Si usano librerie già belle e pronte, che però sono tagliate per risolvere uno specifico problema. In questo caso D3JS è una libreria per JavaScript, scritta in JavaScript, quindi adatta per quel tipo di linguaggio, che fa una cosa sola sostanzialmente. Permette di accoppiare i dati quantitativi agli elementi di una pagina web, molto stringato, basta. Poi c'è tutta una serie di orpelli che però hanno sempre lo stesso fine, aiutare a fare questo. Si potrebbe fare anche indipendentemente da questa libreria, perché puoi usare anche dei linguaggi di più basso livello, però questo lo riesci a fare, adesso vedremo perché, in maniera molto comoda. E quindi, diciamo, di solito si parte dal meglio che si ha, insomma, non si ricomincia da zero. Questa è la galleria, diciamo, della documentazione ufficiale, e come potete vedere c'è un sacco di roba. È tutta molto diversa, diciamo, tutte queste visualizzazioni sono diverse tra di loro, ma sono fatte con lo stesso strumento. Che ne so, prendiamo questa per esempio. Questa cosa rappresenta? Questa rappresenta una relazione ad albero tra elementi, tra oggetti. In questo caso sono cose tipo la dipendenza di classi in una libreria, vabbè, non importa. Comunque facciamo finta che tanto non leggete, quindi posso inventare quello che voglio. Mettete che lì ci sono scritti i nomi dei comuni d'Italia. Cos'è il cerchio grande? L'Italia. I cerchi piccoli, questi qua, le regioni italiane. I cerchi ancora sempre azzurri, più piccolini, le province. Invece le palle arancioni, i comuni. Sono tutte diverse di dimensioni. Inventiamo. Le dimensioni sono pesate sulla popolazione. Questa è l'Italia, cioè questa è una fotografia della demografia italiana, dei comuni italiani. Ovviamente se uno pensa a un'informazione di questo tipo geografica, pensa alla mappa, cioè costruisce la mappa, però non è detto, il dato è: ti do i comuni, ti do la relazione comuni-province, ti do la relazione province-regioni, ti do la relazione regioni-nazione, che in questo caso è una sola, e ti do la popolazione di ogni comune. Questo è un modo di rappresentare questo tipo di dato, che è un dato ad albero, no? L'Italia, le regioni, le province, i comuni, È un albero. Si chiama struttura gerarchica perché è una gerarchia, no? Nonno, padri, figli, nipoti. E questo è un modo per rappresentare. Lo stesso tipo di dati lo puoi rappresentare in un sacco di modi diversi. Per esempio, così. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, i dati che sono dietro questo sono esattamente quelli che avete visto prima. Cioè, i dati che producono questo e che producono questo sono identici. È proprio la stessa tabella, uguale, uguale, uguale. Non è cambiato nulla, ma c'è una bella differenza. Questo perché? Perché attraverso il 3JS ho scritto un programma che genera, a partire dagli stessi dati, una visualizzazione diversa, perché accoppia i dati in ingresso a elementi diversi della pagina e li tratta in maniera diversa. Qui accoppiava, per esempio, i vari livelli, diciamo, della gerarchia, ne faceva palle, sfere, ok? E quindi accoppiava il cerchio a province, regioni, eccetera. Qua invece no, qua ci sono cerchi concentrici, ogni elemento è un pallino e ci sono le linee che collegano. È la struttura albero che vi ho fatto un po' a mano prima, solo che invece di metterla, diciamo, il classico albero a piramide, è, scusa, circolare. Okay. Questo per capire anche la potenza di uno strumento di questo tipo. E soprattutto, questo ve lo faccio vedere per sottolineare una cosa importante, poi entriamo nel codice. Non è che fa tutto da sé. La scelta tra questo e questo, i dati d'ingresso, scusate il gioco di parola, è tutta nel comunicatore. È tutta qua dentro, non è qua dentro. Lui si limita a eseguire quello che è scritto, ma cosa scrivere sta qua dentro? Cosa vogliamo comunicare? Da quei dati, che cosa vogliamo che arrivi all'utente, diciamo, a chi fruirà della nostra visualizzazione? Che caratteristiche ha il nostro target? Queste sono tutte domande che devono essere a monte, tipicamente, dello sviluppo. Non c'entrano anzi quasi nulla con la parte proprio di sviluppo vera e propria. Ma è fondamentale, perché magari, adesso non lo so, ma quale vi piace di più? Questa è una domanda importante. Vi piace di più questa o questa? Vi sembra più comprensibile questa o questa? E ce ne sono molte altre. Adesso vi potete vedere, tanto cercate di 3JS Gallery. Qui ce ne sono qualche centinaio, poi ce ne sono altre raccolte di svariate migliaia di esempi. Ok? Come avviene tutto questo? Vediamo un po'. Aspettate che la troviamo, eh? Ok. Vedete però? Leggete? Riuscite a leggere qualcosa? Proviamo a fare così. Si vede qualcosa? Dite sì o dite no. Ok, adesso si legge, perfetto. Allora, vabbè, sfruttiamo questo strumento per visualizzare al meglio le cose. Questa è una pagina web in cui ci sono, questo è l'HTML, P è il tag, l'etichetta che descrive un paragrafo, e questo è il testo dentro il paragrafo. Banalmente ci sono 6 paragrafi con dentro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo è quello che scrivo io, che scrive, diciamo, l'autore. Questo è quello che esce fuori. Capite bene, insomma, che questo è abbastanza comprensibile, no? Un paragrafo è questa scatola, cioè un rettangolo, e dentro c'è il testo. È abbastanza chiaro, no? Hai descritto 6 paragrafi e qua visualizzi 6 paragrafi. Però attenzione, questa è una certa dimensione, 1, 2, 3, 4 hanno una certa dimensione. Qua dentro non c'è scritto da nessuna parte la dimensione. Non gli ho detto come visualizzarlo, se 12 pixel, 14 punti, 6 metri di altezza, non gliel'ho detto. Non c'è qua. Però è qua. E vediamo come si fa con D3 un task così semplice, cioè prendere una struttura preesistente e fornirgli una in questo caso una dimensione al testo, quindi un attributo. Io sto impostando un attributo a quegli elementi, sto dicendo disegnami un paragrafo con questo testo dentro, ma disegnamelo di caratteri 24. In JavaScript con D3 si fa così. D3, ve la metto tipo scenetta, seleziona tutto, che cosa? Tutte le P, tutti gli elementi P. Ok, poi che ci faccio? Setta lo stile. Quale stile? Cioè, quale dei mille stili che posso settare vuoi? La dimensione del font, font size. Va bene, e a quanto lo devo mettere? 24 pixel. Tac. Questo è il risultato. Ve lo faccio vedere così. Io adesso commento questa linea. Quindi, quando premerò run, lui disegnerà questo, eseguirà questo, e il risultato lo avrete qua. Però ho commentato, il che vuol dire che no, qui non c'è niente da eseguire, vedete, tutto grigetto, quindi lui non farà nulla. Quindi la rappresentazione naturale, senza il mio intervento, di quella roba lì, sono 6 paragrafi di carattere, non lo so, mettete 16, ok? Perché è l'elemento, l'impostazione di default del browser. Io adesso intervengo su questa impostazione di default e gli dico no. Dopo che l'hai disegnato, ingrandiscimelo tutto a 24 pixel. Fatto. Ok? Quindi sto intervenendo sulla resa grafica della mia pagina, dei miei elementi della pagina. Andiamo avanti. Decommentiamo il pezzo sotto. C'è un volontario che sappia leggere quell'affare e sappia indovinare che cosa farà e quindi cosa uscirà qui? Dai, c'è un... è facile, dai. Si capisce. Una direzione. Dimensione... ok, perfetto. Eh sì, questo è uguale a prima, no? D3, sempre molto vocativo, un po' è latineggiante la sintassi. Quindi D3, D3. Seleziona tutte le P. Settagli il font. Ma attenzione, qui davo un valore fisso. Qualunque cosa accadesse nell'universo, sempre 24 pixel erano. Qua no. Qua non gli do un valore. Qua gli do, si legge, una funzione. Cioè gli dico, non prendere il valore che ti do, fisso, che è una costante, ma calcolatelo in base a determinati parametri. Chi si ricorda un po' di matematica, insomma, in matematica sono le funzioni. Cioè non c'è solo il 2. C'è anche 2 più 2, uguale qualcosa, ok? Quindi f funzione 2 più 2, c'è l'operazione. Non gli sto specificando il valore, la costante, gli sto specificando l'operazione da compiere. Poi sarà lui a compierla. Qual è l'operazione? L'operazione è prendimi un numero casuale, questa è una sintassi JavaScript semplice, nel senso che come c'è D3, c'è anche una libreria, chiamiamola così, che si chiama MAT, che guarda caso ha tutta una serie di cose meravigliose che riguardano la matematica, tra cui una funzione di nuovo, vedete le doppie parentesi, che ritorna, cioè quando viene eseguita non prende parametri perché deve produrre solo un numero casuale, non serve un parametro, un numero casuale. Ritorna, quindi quella cosa lì poi viene, in qualche modo vedetela come se venisse sostituito quel pezzo, questo pezzo qua, con un numero casuale tra 0 e 1, ogni volta che la chiamo un numero diverso. Io però non voglio pix, cioè non voglio una grandezza che varia tra 0 e 1, è troppo piccolo. Voglio una grandezza che varia tra 0 e 24. Cosa faccio? Moltiplico per 24. Così qua ho un numero casuale tra questo pezzo, produce un numero casuale tra 0 e 24 ogni volta che viene chiamata. Cioè ogni volta che eseguo quella funzione, un numero casuale tra 0 e 24. Vai. Per... No, per, questo è un asterisco. Sì, non, ovviamente non puoi scrivere così. Il simbolo per la moltiplicazione è l'asterisco. E certo, è per, perché è tra 0 e 1. Quindi il numero finale è tra 0 e 24. Sempre tra 0 e 1. Sì, perché il numero random per eccellenza è tra 0 e 1. Poi generi tutti gli altri numeri casuali, interi o frazionari, come ti pare, moltiplicando. Vabbè, le funzioni in JavaScript, adesso non vi tedio, poi i dettagli sono dettagli. Si chiamano con nome funzione, in questo caso si chiama, per chi è interessato, funzione anonima, perché non ha un nome, viene eseguita e poi dimenticata. Ha le parentesi in cui tu puoi metterci, volendo, dei parametri, e quello che fa è scritta tra parentesi graffe. Qua c'è la mia istruzione, ok? Io voglio che ritorni, la parola chiave return vuol dire quando l'hai eseguita hai un numeretto o qualunque altra cosa, sostituisci tutto questo blocco, scusate, tutto questo blocco con il risultato dell'operazione. In questo caso un numero casuale tra 0 e 24 e accanto concatenata la stringa px, perché io voglio ottenere questo coso qua. Alla fine io voglio ottenere questo, però con questo 24 che varia ogni volta che viene chiamato. Cosa succede? Dopo tutta questa... Secondo voi cosa succede? Eh? Si espande? Ah, cambia la dimensione ogni volta, ma non tanto ogni volta, per ogni paragrafo. Non ogni volta... Adesso continuo a premere, eh? A ogni esecuzione è sempre diverso il risultato. Ma la cosa importante, più rilevante, è che questa funzione viene chiamata per ogni P, per ogni paragrafo, non a ogni esecuzione, a ogni disegno dell'intera pagina, ma per ogni elemento. Quindi lui, quando dice select all, è proprio select all, cioè seleziona prima il primo ed esegui la funzione, poi il secondo ed esegui la funzione, poi il terzo ed esegui la funzione, che vuol dire che sono tutti diversi adesso. Sto già associando dei dati, in questo caso casuali, generati casualmente, agli elementi della pagina. Ok? E adesso chiudiamo il cerchio. I numeri casuali, tranne in alcune occasioni, sono noiosi. Quindi associamoli dei dati invece che abbiamo noi. Dategli l'interpretazione che volete, potrebbero essere qualunque cosa. Il numero di omicidi per quartiere. Ma non importa al nostro... Il bello è che non importa. Questo in realtà è interessante. Io gli do numeri. A lui non interessa cosa significhino. Non gli interessano la semantica di quei numeri. Fa cose con quei numeri. Sono numeri. Basta che siano numeri interi. Sono io che gli do significato. Che so che quelli sono gli omicidi per quartiere in una certa zona. E quindi sono io che poi rifletto e comunico quel significato attraverso le immagini. Che invece genero nella riquadro in basso a destra. Ok? Lui non, tutto questo non lavora sui significati, lavora solo sui contenuti e la sintassi dei contenuti. Che cosa succede adesso? Qualche altro volontario? Poi basta, la finisco con i volontari. Vabbè, più o meno sì. Sostanzialmente adesso associa a ogni paragrafo quei valori in quell'ordine. Quindi il primo paragrafo sarà di 4 pixel, il secondo paragrafo di 8, il terzo di 12, eccetera. Vediamo se è vero. Ma è difficile dire se questo è proprio di 4, però fidatevi. L'importante è che sono crescenti. Quindi questa è una prova, insomma, indiretta, ma ci può stare. Da 4 a 36... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Che succede qui? Sì. Con questo metodo, questa funzione data, io prendo gli elementi in ingresso, che sono i 6P, i 6 paragrafi. Li associo i numeri nello stesso ordine. Si chiama associazione per ordine. Quindi al primo associo il primo numero, cioè il 4, al secondo l'8, al terzo il 12. Poi faccio la stessa cosa di prima, niente di nuovo, sempre la funzione. Ma questa volta posso accedere al dato associato. Quindi qui associo elementi a dati. Qua, dato l'elemento, mi prendo il dato associato prima, ci faccio cose. In questo caso ci creo la stringa giusta, cioè numero pixel, e lo associo alla dimensione del font. Tenete conto che l'unica difficoltà che magari leggo in qualche faccia è dovuta solo alla sintassi, cioè al fatto che magari uno non ha mai visto una cosa scritta con function, parentesi, robe, eccetera. Però quella si impara facilmente, anche perché è tutto qua, cioè è tutto così. Se voi leggete sostanzialmente un listato, un programma in JavaScript, voi vedrete ovunque la parola function, le parentesi rotonde, le parentesi graffe, tutto è così, è fatto, eh? Puntini, nomi con parentesi, più o meno, eccetera eccetera. Quindi alla fine, una volta capito questo, comunque già avete un'idea. Non vi spaventate se leggete un programma in JavaScript. Questo è un programma in JavaScript, ragazzi, eh? Quindi stiamo proprio programmando veramente, davvero, non è finto. Ok, facciamo un passo in più. Sì, esce dalla pagina, non ci interessa. Vediamo se questo c'è. Perfetto. Quello che abbiamo visto prima aveva un difetto rispetto alla nostra volontà di fare documenti data driven. Aveva la struttura già fissata, cioè io a priori avevo detto ci sono 6 paragrafi e hanno quel contenuto. Poi, guarda caso, avevo i numeri casuali oppure li associavo proprio giusti 6 numeretti nel terzo esempio. Troppo facile, perché vuol dire che devo già sapere quanti dati ho, come li voglio mostrare, eccetera. Non è semi data driven, è ancora a metà della storia. Il bello invece è creare elementi. Pagina bianca, vuota, il classico foglio bianco, senza ansia dello scrittore, costruiamola da zero. Anzi, costruiamola guidati dai dati. E questa è l'altra, diciamo, di 3JS ci viene in aiuto proprio così. Ok, come si fa? La struttura è vuota, pagina bianca, veramente l'HTML è una scatola vuota. Guardiamo qua, sempre invocazione del nostro angelo custode, gli diciamo di selezionare questa scatola vuota, che è il body, diciamo si chiama body, adesso ci interessa, poteva chiamarsi in qualunque altro modo. Selezionare la scatola vuota, qui cosa facciamo? Gli diciamo di selezionare tutti i paragrafi contenuti nella scatola. Quanti paragrafi ci sono nella scatola? Nessuno. Però nessuno non è brutto, cioè è un insieme vuoto, è una scatola vuota, ha tutta la volontà di esistere, ha tutta la dignità di esistere. Quindi in questo momento, quando sono qua, voi immaginate lui che esegue, non è molto furbo, lui esegue in ordine, no? Come noi leggiamo un qualsiasi romanzo. Quando arriva qua, lui ha una selezione vuota, un insieme vuoto. Però poi qui fa una cosa un po' buffa. A questa selezione vuota associa dei dati, che non sono vuoti, ci sono i dati di prima. Quindi lui ha una selezione vuota ed è un insieme di dati che non è vuoto e fa l'associazione. Che vuol dire? In realtà ha senso, nel senso che quando tu fai un'associazione tra due insiemi, tra gli elementi di due insiemi, ci sono 3 casi. Alcuni dati, alcuni elementi si associano, secondo un certo criterio, bene. Alcuni elementi del primo insieme non sono associati a nessuno del secondo, sono liberi, non sono associati. Alcuni elementi del secondo insieme non sono associati ad alcun elemento del primo insieme, basta, 3 casi. Associazioni non associati a sinistra, non associati a destra. Questa è la stessa cosa. Io faccio l'associazione e il risultato è che tutti gli elementi dell'insieme dei dati non sono associati agli elementi, ad alcun elemento dell'insieme principale, quello a sinistra, perché non ce n'erano. Quindi non puoi fare associazioni su qualcosa che non c'è. Però io qua posso dirgli, il metodo enter cosa fa? Di questa associazione seleziona tutti i dati non associati. Quindi, fatto questa associazione, non ci ho ricavato niente. Però posso dirgli, vabbè, però adesso prendimi tutti i dati che non hai associato a nessun elemento della pagina. Siccome non c'erano elementi, tutti questi dati sono tutti i dati d'ingresso. Tutti e 6. Quindi, quando arriva qua, lui sta lavorando su una selezione di 6 elementi, che sono i 6 numeretti. Tutto ciò che avviene a valle, pensatela come state scendendo una montagna. Qui siete sulla cima del monte e cominciate a scendere. La scatola, gli elementi, l'associazione, gli elementi non associati, e tutto questo avviene, tutto ciò che avvalla avviene su questi elementi non associati, cioè i numeri. E cosa faccio? Qual è la prima cosa che faccio? Creo con append, che vuol dire appendere, vuol dire creare, diciamo, in successione all'interno, aggiungere all'interno degli elementi P, cioè dei paragrafi. Quanti ne creerà? Quanti sono i dati? 6. Ecco data driven. E poi va bene, una volta che li hai creati, sto a posto. Qua dentro ci saranno i 6 paragrafi e gli dico di, stessa cosa di prima, prendere i dati associati 4, 8, 12 e costruirsi la dimensione del font. Il risultato è esattamente quello di prima, cioè una serie di paragrafi con dentro delle scritte che sono fissate qua a dimensioni crescenti. La differenza è che qua io potevo non sapere quanti erano i dati. Questo è dinamico, questa lista. Possono essere 2, possono essere 100.000. Possono essere 100.000. Provate a scrivere 100.000 paragrafi a mano. Questi possono essere veramente 100.000. Cioè, quando vedete quelle visualizzazioni ricchissime, quei grafi, magari ci sono 100.000 elementi e mica l'hai fatti a mano. Li hai fatti con 30 caratteri, 40 caratteri? E questo, diciamo, per questo che i computer ci piacciono tanto. Sì? Per... No. Ah, ok, scusa. Vai, rifai.
Pronto?
Sì.
No, ti chiedevo se è strettamente necessario fare un select all su dei paragrafi che non ci sono.
Se tu lo togli, quello che succede è che qua ha la selezione di un elemento, il body. A questo elemento associa i dati. In questo caso hai un solo elemento a sinistra e 6 elementi, 6 numeri a destra. Quindi lui associerà il 4 al body. Quando fai enter, associerà, cioè andrà a prendere i 5 numeri rimanenti. Uno l'ha associato, quindi enter se lo dimentica. Prenderà 8, 12, 16. Quando farai append P, lui metterà non dentro il body, ma dentro ciò che contiene il body, 5 paragrafi associandogli quegli elementi, che non è quello che vuoi tipicamente. Quindi sì, tu devi selezionare ciò che ancora non hai, questa è la cosa un po' magica, ma non troppo, selezioni ancora ciò che non hai, l'associa ai dati e in base ai dati li crei.
Ma quindi avrei potuto fare anche un select all div?
Però sì, cosa. Però poi l'append dove? Dove appendi?
Al div, no?
Allora devi fare select div e poi select all. Okay. Cioè, tu vuoi creare non il padre, il contenitore. Il contenitore ce l'hai a monte. Tu vuoi creare i figli di quel contenitore. Sei un creatore di figli in questo momento.
Ok, non è un append child. Ok, ok.
Esatto. Sì, poi mi sa che siamo agli sgoccioli.
Sono Emanuele Tataranni, un collaboratore degli NGV. Io non sono proprio un programmatore, sono uno smanettatore di codici.
Uno smanettatore?
No? Sì. Copio e incollo i codici.
È l'operazione base.
Sì, quindi per questo. Mi ero un po' perso. Cioè, quindi, ora, diciamo, questo codice che stiamo utilizzando,
sì,
diciamo, l'abbiamo scritto noi adesso o, diciamo, è un codice che possiamo trovare già, diciamo, compilato,
o
che fornisce già, diciamo, il sito che...
Ok, allora, come fai a programmare un computer in generale?
No, questo 3DJS... fornisce già dei codici, diciamo, compilati o è solo un, diciamo, una...
Allora, se tu... Il fatto che tu qua invochi D3 significa che, o meglio, pretende che tu abbia prima eseguito tutta una marasma di codice. Cioè il computer prima di rispondere bene, senza un errore, a questo D3 punto... qualunque cosa, Lui deve avere già eseguito del codice prima.
No, mi sono spiegato male. Questo var p uguale d3 select body.
No, ma ci arrivavo. Arrivavo qua. Cioè, tu per avere questo d3, si chiama una variabile questa, insomma, questo oggetto d3, tu devi avere già eseguito molto codice prima. E questo è già scritto, quello che ti dicevo. Sì. Lo pigli dal sito, lo infili nella pagina. E quando carica la pagina, il browser esegue quel codice. Sì. Tu non hai idea, non lo vedrai mai quel codice. Lo esegue. Qual è il risultato di quel codice? È fare qualcosa sulla pagina? No. Il risultato di quel codice è darti la possibilità di usare quelle due lettere, D3. E quindi di accedere a tutti i metodi che sono stati definiti da quel codice di qui sopra, di cui tu non sai nulla. Questo che ti sto facendo vedere lo scrivi tu. È scritto, diciamo, codifica ciò che vuoi fare, cioè la tua visualizzazione, quello che poi verrà alla fine, è un unicum, è quello che vuoi fare in quel momento ad hoc per quelle tue specifiche esigenze. Quindi non può essere già esistente.
Quindi io comunque devo conoscere il JavaScript bene per utilizzare questo.
Esatto. È come per leggere un romanzo devi conoscere l'italiano.
Quindi sì. Non è come i tools che posso utilizzare per
anche
fare...
quello devi conoscere qualcosa.
Sì, però diciamo copia e incolla e basta. Quindi mentre per utilizzare questo 3DJS...
No, però attenzione, però dipende, perché anche un romanzo, anche se fai il giornalista e pigli i lanci d'agenzia o i comunicati stampa, il copia e incolla
fai ciecamente.
Viene male.
Sì, sì, però diciamo più o meno uno si può barcamenare.
Esatto, no, ma va benissimo. Io questo, vabbè, magari l'ho scritto io, ma sì. Se tu vedi qualunque esempio online, tipo la gallery, ti ritrovi esattamente questa roba qua. Numeri diversi, ma è esattamente questo. Perché sì. La logica di fondo è sempre la stessa. Ok? Quindi è vero, tu spesso e volentieri puoi dire, vabbè, questo fa quasi quello che voglio. Quindi copia e incolli, però sai cosa fa, non è che copia e incolli il cinese senza sapere il cinese. No. Quindi copia e incolli e poi vai a modificare quelle tre cose che ti interessano.
Cioè, quindi io, diciamo, la mia domanda è che sul sito, diciamo, quello schooldataninja.it
puoi trovare un sacco di esempi.
C'è anche la parte, diciamo, di codice JavaScript o c'è solo, diciamo, 3D? C'è anche, diciamo, 3D?
Vabbè, ok, credo che la domanda sia mal posta, però sì. Cioè, la risposta è sì.
Ah, ho capito.
C'è JavaScript, c'è D3, sì. C'è tutto quello che vuoi.
Ho capito. Sì. Va bene, grazie.
Sì, sì, sì. Quanto ho? 30 secondi? Dai, così finisco l'esempio.
La domanda ad Alessio è questa. Ci sono dei luoghi in rete dove posso trovare esempi già compilati e ci sono dei luoghi in rete dove posso chiedere aiuto se voglio iniziare a utilizzare...
Vi ho fatto prima vedere la gallery. Questi, quando vi ho fatto vedere prima, mo so perso. Questo. Io ho fatto vedere solo questa parte. Potete scrollare e avete il codice. Tutti questi esempi, c'è già il codice, eccolo qua. Per fare quelle palle, guardate cosa fa. L'avete già visto questo. Guardate qua cosa fa. L'avete già visto questo. Select all, data, enter, append. È quello che vi ho appena fatto vedere. Qui è usato per generare questo. Quindi sì, potete partire tranquillamente. Questo è codice aperto e riutilizzabile. Fate copia e incolla, lo mettete su una pagina, lo modificate come volete. Per esempio cambiate i dati e avete la stessa visualizzazione ma con i vostri dati. C'è il wiki, certo. C'è la documentazione qua. E poi se scrivete D3JS example avete 453.000 risultati. Quindi, diciamo, probabilmente D3 è una delle librerie JavaScript per queste cose più documentata e con più esempi aperti. Quindi, tipicamente, se avete, avete un'idea, un'immagine mentale, andatevela a cercare anche facendo così. Scrivete D3JS.
Sì.
Andate a vedere la gente cosa ha fatto.
Solo per completezza, intanto bravissimo in tre parole a cercare di sintetizzare JavaScript e tutta una serie di cose, eroico. I dati sono rimasti, le funzioni e tutto quanto, lì sono scritti.
Si importano cosa? JSON, XML, cioè siccome di solito uno ragiona, partiamo da un foglio di Excel.
Allora, a parte che li puoi importare indipendentemente da D3, fai una bella chiamata sincrona e ti scarichi tutti i dati che vuoi. E poi accedi a quei dati che sono array, gli oggetti, eccetera. Però D3 in sé ha, diciamo, racchiude dei metodi comodi che permettono di, sostanzialmente in 4 caratteri, 5 caratteri, tu gli indichi l'URL a cui che raggiunge il tuo dataset, che può essere un URL chiaramente statico, un file, può essere un API, tipo l'API di Twitter, che ne so. Scarichi quella roba, a quel punto viene come funziona la chiamata sincrona. Tu gli dici: fammi a prendere quel contenuto, portamelo dentro il mio programma, e a quel punto lo puoi usare. Io qua ho messo direttamente questo array, questo si chiama array, cioè una lista di numeri, ma chiaramente io avrei potuto fare così, boh, rapidamente. Data uguale, cioè definisco una variabile che è una lista di numeri, e qua ci metto la variabile data. Cosa succede? Data ha questo valore che viene messo qua dentro quando viene eseguito. Ovviamente qui ce l'ho scritto io, qua potrebbe essere un'altra roba, in questo caso sarebbe D3 JSON URL funzione che quando viene caricato fa cose. Quindi le fonti sono infinite, tutte quelle che vuoi. Vabbè, vi faccio, scusate, l'ultima così chiudo, perché ho fatto il creare, manca il distruggere, perché c'è anche il metodo exit, in cui invece cosa fa? Seleziona, dopo l'associazione tra elementi e dati, seleziona gli elementi che non sono più associati ai dati. Perché qua io avevo creato 6 paragrafi perché avevo 6 numeri, poi qui gli associo 3 numeri, non più 6, il che vuol dire che i primi 3 paragrafi avranno il loro bel numeretto associato, ma gli ultimi 3 non più, perché i nuovi dati sono meno degli elementi che ho. Con exit seleziono gli elementi non più associati e li posso rimuovere. Quindi quello che adesso, quando io faccio run, fa è creare i 6 paragrafi, crearli con le dimensioni giuste, poi associargli i nuovi numeri solo ai primi 3, eliminare i secondi 3, infatti non ci sono più, e scusa, eliminare i secondi 3. Ok? Quindi io posso creare, aggiornare e distruggere. 3 metodi in cui sostanzialmente fai tutto, perché una volta che crei gli elementi, modifichi gli attributi di questi elementi e puoi anche rimuoverli, non ti serve nient'altro, hai tutto. Hai tutti gli ingredienti per fare tutte le visualizzazioni che vuoi. Poi ci sono tecnicismi, bla bla, c'è un sacco di cose, però il concetto di fondo è questo. E D3 è comodo perché affronta questo tema e lo affronta bene, cioè con una sintassi comoda, leggibile, ben comprensibile, che, diciamo, anche chi non ha mai visto JavaScript comunque quasi è in grado di leggerlo, avendo capito 2-3 cose.
Salve a tutti, sono Fabio. La mia domanda era: l'interattività in questo caso da dove proviene? Cioè, a livello progettuale, o non posso selezionare un dato o un gruppo di dati e da lì renderlo interattivo?
Ah, quando parlo di interazione, in questo caso è l'interazione sull'elemento della pagina disegnato, cioè metto il mouse sulla barra, quella barra, e ci clicco sopra. Ok? Questa è l'interazione, e viene attraverso il mouse, la tastiera o il touch. Quello che si può fare è catturare quell'evento, perché la pagina, il browser vede l'interazione dell'utente come un evento. Io posso catturare quell'evento, cioè dire al browser sostanzialmente: quando avviene questo evento, tipo il click su un elemento, fai cose. Sempre così, devi fare sempre cose. Che è una funzione, ovviamente. D3 in realtà su questo non aggiunge molto ai metodi di base del JavaScript semplice senza libreria. Però di fatto, secondo la sua sintassi, ti permette, una volta che hai creato gli elementi, per esempio i 6 famosi paragrafi, di associare una funzione, quindi un comportamento, a un evento su quegli elementi, tipo il click. Quindi, volendo, tu gli puoi dire: quando l'utente clicca sul primo paragrafo, fallo diventare rosso. cambiagli il colore, il font color in quel caso, il color in rosso invece che in nero. Quando clicca da un'altra parte, idem. Ovviamente lo puoi fare con lo stesso metodo, cioè tu glielo dici una volta sola, perché poi tutto questo, queste indicazioni vengono replicate su tutti gli elementi. Questa è la potenza, perché è interessante, perché non dipende dal numero di elementi, dal numero di dalla quantità di dati che hai. Tu glielo dici una volta sola, e poi il browser, o comunque il motore che interpreta il nostro codice, che replicherà quell'operazione su tutti gli elementi. Quindi noi lavoriamo a un livello di astrazione piuttosto alto, non diciamo cosa deve fare per ogni elemento, gli diciamo cosa deve fare per quella classe di elementi. E questo è molto comodo, perché con 6 righe puoi per esempio gestire il click. Questo era l'ultimo esempio, che invece dà un po' di animazione, perché è possibile anche animare il comportamento e non avere che appare tutto il bello, l'oggetto finito, ma viene costruito lentamente con un'animazione. E vabbè, ovviamente non abbiamo tempo per entrare in dettaglio, ma sostanzialmente è sempre la stessa cosa, select, data, enter, append, però a un certo punto c'è la parolina transition che abilita le transizioni: durata della transizione, ritardo della partenza della transizione, gli elementi su cui agisce la transizione, e il risultato finale è una transizione, cioè in questo caso un grafica barre animato, che quindi è bello, è bellino, può essere collegato agli eventi, io ci clicco e lui si muove, e di fatto, cioè, quando hai un coso che quando tu interagisci si muove in determinati modi, hai un videogioco per esempio, hai quello che vuoi, insomma. A questo punto il limite è solo nella fantasia e poi nella complessità. Ovviamente se hai tantissimi elementi, una cosa molto complessa, poi devi gestire la complessità, però i concetti di fondo li avete tutti, sono questi. Vi ringrazio, buon codice, se volete scrivetemi, sono un po' ovunque, quindi mi trovate facilmente.